Il dottor Watson e Sherlock Holmes, tratto da Le avventure di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle. Il dottor Watson. Non sempre gli innumerevoli idolatri di Sherlock Holmes hanno reso omaggio al dottor Watson. Una dimenticanza inspiegabile, anzi un'ingratitudine nera, visto che senza il suo scrupoloso biografo non esisterebbe neanche il più popolare detective di tutta la letteratura mondiale. Ma l'amnesia si spiega, anche se non è giustificata. Il fatto è che Holmes occupa tutta la scena, il suo corpo è narrativamente ingombrante, la sua intelligenza pervade ogni interstizio della pagina e le sue azioni sono lucide e tumultuose come una cascata di cristalli. Leggendo le avventure di Sherlock Holmes, quelle scolpite nei romanzi e quelle modellate nei racconti, ci capita di non vedere il vero narratore, colui cioè che muove il genio dell'investigazione standosene apparentemente nell'ombra. Se assaliti dalla voglia di un capriccioso esperimento ci mettessimo a seguire il dottor Watson, ovvero a spiarlo con la mente, e decidessimo di tralasciare i gesti e le strepitose argomentazioni di Holmes, rimarremmo colpiti dalla personalità del biografo. Watson non è semplicemente retorico. No, Watson è Arthur Conan Doyle quasi in persona. È il riflesso creativo del creatore in carne e ossa. Possiamo solo fare un'ipotesi, ma crediamo motivata. Prima della nascita di Holmes, prima che la sua figura totale si imponesse nell'immaginazione del romanziere, il dottor Watson era già nato. Intendiamo dire che Conan Doyle aveva bisogno di un personaggio che esprimesse alla lettera il suo fanciullesco stupore di fronte alla genialità. Non c'è romanziere, per quanto grande, che non abbia un solido lato di infantile incredulità e venerazione per tutto quello che non è normale. Si pensi a Balzac, che pure passa per un realista fotografico. La sua imponente e lussureggiante opera narrativa è fitta di episodi totalmente incredibili. Balzac non cercava di ritrarre la vita che si vede con gli occhi, come lui sosteneva, bensì era irresistibilmente attratto e trascinato dall'altro sguardo, quello che prende corpo nelle misteriose officine del nostro cervello e che ha una stretta parentela con i sogni. Conan Doyle sognava, magari inconsciamente, di essere il dottor Watson e di avere la fortuna di incontrare, in qualche casa di Londra, un tipo come Holmes. Non voleva essere Sherlock per la semplice ragione che il genio è disumano. L'umanità di Watson si manifesta in vari modi, ma in modo particolare nella sua inesauribile capacità di stupirsi, nel suo docile abbandono alla fascinazione. Al contrario, Holmes sembra un dio in terra, a cui nulla sfugge e nelle cui meningi sono impresse tutte le possibilità del destino dell'uomo e pertanto nessun evento, per quanto prodigioso, riesce a scuoterlo. Sherlock rappresenta la inattingibilità suprema e il riso freddo della divinità. Solo che è una divinità visibile, che mangia, parla e fuma, che intrattiene i rapporti con gli altri e li domina dall'alto della sua acutezza psicologica. È un uomo, per dirla tutta, scostante. Nessuna persona assennata vorrebbe essere nei suoi panni, se non altro per non privarsi dei minuti piaceri della vita. Ecco perché Conan Doyle preferisce riflettersi nel dottor Watson, che ha tutte le debolezze di esseri normali, ma in più ha il privilegio di vivere accanto a un personaggio dotato di stupefacenti qualità intellettuali. Per spiegarci altrimenti, il dottor Watson simboleggia il lettore medio, mentre Holmes simboleggia il meraviglioso che è nella letteratura. Quando apriamo una pagina di Conan Doyle, il primo eroe che ci viene incontro è proprio il dottor Watson, che ha tutta l'aria di un anfitrione che riceve i suoi ospiti con la promessa sottintesa di mostrare loro i tesori e gli incanti del suo palazzo. E noi ci facciamo accompagnare dai suoi passi con la certezza che non deluderà le nostre esorbitanti aspettative. Mentre Conan Doyle scriveva le sue storie, il bambino che era in lui tirava insistentemente un lembo della giacca del dottor Watson, pregandolo con gli sguardi di regalargli momenti immemorabili. Conan Doyle scriveva per ricreare il mondo della sua infanzia. Il duro pragmatismo e la seriosa maturità della società che aveva attorno lo opprimevano. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes è tutto pragmatismo, è tutto praticità fattuale. Dire che Conan Doyle scriveva le sue storie per fare uno strumento di auto-oppressione sarebbe un azzardo ridicolo. Ma dire che ogni scrittore degno del nome scrive per liberarsi delle sue ossessioni dopo averle oggettivate sulla pagina significa dire una cosa ovvia, documentabile. Conan Doyle era oppresso dalla sua creatura, da quel superuomo che non sbagliava un colpo e che si muoveva tra la gente come un sadico cecchino dell'investigazione. Due fatti sono noti. Il primo è che a ispirare Conan Doyle fu il medico Joseph Bell, che aveva la straordinaria dote di dedurre da un microscopico dettaglio fisico o morale dei pazienti la loro origine e persino le loro abitudini più segrete. Si tenga presente che Conan Doyle aveva studiato medicina, egli stesso era medico, ma di scarso talento e di incerto avvenire. Conoscendo Bell, è evidente che il futuro romanziere ne restasse soggiogato. Probabilmente si sentiva avvilito dal confronto, cioè oppresso. E in questi casi non si pensa che al modo di liberarsi della fonte dell'oppressione. Con perfetta logica di artista, Conan Doyle trasfigurò Bell, lo fece diventare Sherlock Holmes e così cominciò a liberarsene. Il secondo fatto è ancora più noto. Quando il successo delle imprese di Sherlock raggiunse il colmo presso il pubblico di ogni latitudine, Conan Doyle lo fece morire in un crepaccio. In apparenza era stufo di scrivere le stesse cose, di mangiare la stessa minestra. In realtà non ne poteva più convivere con un genio letterario che in ogni istante dava prova di una disumana eccezionalità e che aveva finito per diventare un vizioso dell'indagine poliziesca. In un certo senso Conan Doyle si liberò del suo aguzzino. Purtroppo per lui e per nostra fortuna il romanziere fu costretto a farlo resuscitare, non potendo resistere alle impressioni, oppressioni, dei suoi lettori, che non si rassegnavano al fatto di non poter più appassionarsi con il cervellone di Holmes. Poi c'è una terza ragione, inconscia e nello stesso tempo ideologica. Non si dimentichi che Conan Doyle era un perfetto cittadino di quell'Inghilterra imperialista e pragmatica che visse il dominio della regina Vittoria. Una regina così moralista e asessuata che in sua presenza non si potevano chiamare col nome neanche i piedi, figuriamoci le parti un po' più intime. Lo splendore economico dell'Inghilterra era grande, ma grandissima era anche l'oppressione moralistica che subivano gli inglesi. Le inibizioni si respiravano con l'aria stessa e tutto quello che era inibito in fatto di costumi sessuali finiva inesorabilmente nel cervello. Holmes è un suddito perfetto della regina Vittoria e un eroe di quel positivismo che doveva impregnare di sé la condotta di tutta la vita pratica. Ci si chiederà che cosa c'entri Conan Doyle con la regina Vittoria. Cominciamo col dire che nessuna opera letteraria è innocente. Veicola, o voglia o meno, un messaggio, e questo messaggio può essere piacevole o sgradevole all'interno di una determinata scala di valori. Citiamo lo stracitato elementare, Watson, elementare. Per risolvere un enigma poliziesco, anche il più ingarbugliato, basta osservare, collegare e dedurre. E ancora, l'investigazione è, o meglio dovrebbe essere, una scienza esatta, e come tale dovrebbe essere trattata con freddezza, senza interpolazioni emotive. Lei invece, caro Watson, ha cercato di rivestire i fatti di colori romantici, il che produce più o meno lo stesso effetto che se avesse rappresentato una storia d'amore o una fuga romantica entro gli schemi del quinto teorema di Euclide. Così parla Holmes. Le sue parole sono ragionevoli, sagge, persino banali. Ma che cosa nascondono? Sono Gianluca Musso, ho 51 anni, abito a Milano e di professione faccio l'operatore museale al Castello Sforzesco. Grazie a tutti voi per quello che fate.